Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nella Bibbia troviamo la parola stolto o le parole stolto e stoltezza più di 100 volte. La stoltezza non vuol dire essere ignorante, perché anche una persona molto saggia è molto ignorante. Cosa vuol dire ignorante? Vuol dire non sapere qualcosa. Allora, le persone più intelligenti sono ignoranti di tante cose, giusto? Solo che una persona saggia riconosce dove è ignorante. Stoltezza non riguarda l'intelligenza, stoltezza riguarda scegliere male, riguarda scegliere qualcosa che anche se dovesse dare buoni risultati corta durata, porta al male lunga durata. Quindi, per un agricoltore, fa caldo. Proprio fa caldo, quindi io non vado mica nei campi a zappare quando fa caldo così e non vado a tirare fuori acqua dal pozzo perché lui ha quel sistema di innaffiare tutti i campi, ci vuole una giornata. No, no, fa troppo caldo, io sto a casa tranquillo. Ha buoni risultati, non si affatica, non soffre caldo. Quindi la sua scelta porta buoni risultati per il momento. Fine stagione? Quando è tempo di raccogliere e i campi sono tutti bruciati e non c'è niente? Lui è stato stolto. Allora, stolto vuol dire fidarsi del tuo intendimento e non quello di Dio. Quello è stoltezza. Vivere con stoltezza porta del male. Anche se dà qualche breve beneficio, quell'agricoltore era contento. Oh, che bello stare qui nell'ombra, vado a pescare sotto gli alberi anziché stare nei campi. Però porta brutte conseguenze. E peggio ancora ci fa perdere, sprecare la vita e perdere i benefici dell'eternità con Dio. Ci rende colpevoli. Però Dio è un buon Dio e non vuole lasciarci nella nostra stoltezza, che siamo stolti di natura. Di natura siamo stolti. Di natura scegliamo male. Di natura scegliamo in base alla carne. E il nostro buon Dio parla, ci esorta, ci chiama, chiamandoci a lasciare la stoltezza e camminare in saggezza. Infatti nel libro dei Proverbi usa perfino l'esempio della saggezza che va nelle piazze. Venite, voi stolti, venite a me, imparate da me. Questo è Dio. Non vuole che viviamo nella stoltezza. A noi che siamo genitori, Dio ci dà l'incarico di cercare di parlare al cuore dei figli. Perché la follia, la stoltezza è legato all'anima del fanciullo, di natura. La Bibbia è il libro che ci mostra la saggezza e ci fa conoscere Dio e la sua via. Nella Bibbia c'è saggezza in tutta la Bibbia, ma il libro dei Proverbi è particolarmente carica di piccoli detti di saggezza. Allora è importante capire, i proverbi non sono dottrina, non è un libro di dottrina, non è storia che ci fa conoscere Dio, come la narrativa, non è profezia, sono tanti piccoli gioielli di sapienza. Allora è importante capire che a volte c'è un versetto, un proverbio, che quasi sembrerebbe di contraddire un altro, non si contraddicono. Non sono detti assoluti, sono detti di sapienza che ci aiutano a capire la via della vita di saggezza. Oggi vorrei guardare la prima parte di Proverbi 12. Proverbi 12. Ho due scopi con questo sermone. Uno, prego che le verità di questo brano possano farci più saggi. E secondo, prego che sia un aiuto, un incoraggiamento a voi nella vostra lettura di Proverbi di essere più portati a trarre fuori dei benefici. Perché a volte certe cose non sono facili capire al primo passo, primo sguardo, e quindi prego che abbia questo doppio vantaggio oggi per noi. Quindi voglio leggere il versetto 1, ma prima tenete in mente che nei Proverbi troviamo tanti insegnamenti che ci esortano ad crescere nella sapienza, che vuol dire vedere i valori della sapienza, l'importanza di crescere nella sapienza. Nella Bibbia, in Proverbi, la parola conoscenza e sapienza sono intercambiali. Sono intercambiali. Per esempio, leggo Proverbi 1:7 e poi 9:10. 1:7. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. E poi 9:10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. È una cosa da capire per capire meglio i Proverbi. Molto spesso, come nella Bibbia, lui dice una cosa e poi lo ridice con altre parole, ma dice la stessa cosa. Quindi, il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza. Lui sta scambiando sapienza per coscienza lì. Cioè, i saggi hanno timore di Dio. Questa è la base della conoscenza. Ma gli stolti disprezzano la conoscenza, ma lui dice la sapienza. Allora, sapienza e conoscenza, siamo lì la stessa cosa. Capendo quello, leggo Proverbi 12:1, che ci insegna che amare la conoscenza ci porta ad amare la correzione. Leggo. Chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Questa verità ci aiuta a capire se noi siamo saggi o stolti. Questo è il metro di Dio. Un metro importante della nostra condizione spirituale è come rispondiamo quando qualcuno ci parla del nostro peccato. Le parole correzione e riprensione qui sono intercambiali. Ok? Quando lui dice all'inizio chi ama la correzione ma chi odia la riprensione, sta parlando della stessa cosa, identica. E lo fa in tutti i Proverbi così. Cioè, se uno vuole sapienza o conoscenza, amerà la correzione, la riprensione. Amerà, vorrà essere rimproverato. Vorrà essere rimproverato. Lo vedrà come una grande benedizione. Questo è chi ama la conoscenza, vuole avere sapienza. Sarà il tuo desiderio essere rimproverato. Allora, scusate, chiaramente in sé la correzione non è mai piacevole. La Bibbia stessa lo dice. Per esempio, in Ebrei 12:11, parlando della correzione. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo di esso. Allora, il motivo per cui uno ama la correzione è perché ama la conoscenza. Vuole più conoscenza, più sapienza. E sa che quello è una delle vie principali di ottenere più conoscenza, sapienza, è la riprensione, la correzione. Perciò, quando tu sbagli, quando hai pensieri falsi, quando cammini in una via sbagliata. Se tu vuoi la sapienza, tu preghi, Signore, se sbaglio, mandami qualcuno che mi riprenderà. Mandami qualcuno che mi correggerà. Mandami qualcuno che mi mostrerà la mia stoltezza, il mio peccato. Questo è chi ama la sapienza. Quella persona ama la riprensione. Non è piacevole al momento, ma vuole tanto il frutto di crescere nella saggezza. Quindi questo è un metro. Tu ami la sapienza? Perché il contrario è anche vero. Leggo ancora il versetto, notate la seconda parte. Chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Chi odia la riprensione è uno stupido. Questa è una parola offensiva. Questa è una parola dura. Non è una parola dolce, è una parola dura. Chi odia la riprensione è uno stupido. Se uno non vuole essere corretto, se non vuole riconoscere i suoi sbagli, è uno stupido. Questa è la parola che Dio sceglie di usare. Chi odia la riprensione è un vero stupido. Nota che il brano sta dichiarando che ci sono due modi di vedere la correzione, la riprensione. O l'amerai o l'odierai. Non c'è via di mezzo. Allora possiamo fare una maschera perché non vogliamo far vedere gli altri con il nostro orgoglio. Ma odiare la riprensione può essere manifestato in vari modi. Posso reagire, ah, non è vero, posso, ma dai, no, questo è esagerato, mostrandomi tanto saggio e buono, però non voglio sentire, per me è esagerato. Posso agitarmi, non rimanere calmo, anche dentro. Quindi, la domanda è questa, quando qualcuno ti corregge, quando qualcuno ti rimprovera, quando, che sia in mezzo ad un sermone, che sia tu per tu, come reagisci? Rimani calmo? Dici, oh Signore, aiutami a capire, perché se questo è così io voglio capire. Come reagisci? Ti fa indurire una reazione? Oppure, perché se sì, sei uno stupido, ma grazie a Dio, grazie a Dio, se riconosciamo quando siamo stupidi e se ci rivediamo, passiamo ad essere stupidi a saggi. Questa è buona notizia. Questa è buona notizia. Io prego che possiamo notare come reagiamo quando qualcuno ci parla di un peccato. E che possiamo notare non solo quello che stanno dicendo, ma possiamo notare come reagisco, Signore. E se riconosciamo di essere stupidi, che non vogliamo sentire, ravvediamoci, perché in Cristo c'è il perdono. Passando al versetto 2, vediamo chi è che viene benedetto da Dio. Ed io voglio essere benedetto da Dio. Leggo. L'uomo buono ottiene il favore dell'Eterno, ma egli condannerà l'uomo che escogita disegni malvagi. Prima di tutto dobbiamo capire che di natura nessuno è buono. Qui quando dice l'uomo buono, stiamo parlando di chi è stato perdonato in Cristo ed è coperto con la giustizia di Cristo. Perché la Bibbia dice in Romani 3, citando l'Antico Testamento, nessuno è buono, neppure uno, di natura. Ma la bontà possiamo avere in Cristo. E quando camminiamo per fede, quando camminiamo in ubbidienza, quando camminiamo guardando Cristo, allora la Bibbia dice che siamo persone buone. Allora, quando camminiamo per fede, in bontà, otteniamo il favore dell'Eterno, questo versetto dice. Il favore di Dio. Dio benedice la vita di chi cammina per fede, secondo la parola di Dio, quindi con bontà. Quella persona avrà il favore di Dio su quello che fa E questo gli darà una vita di gioia, di pace e di frutto che dura per l'eternità. Invece Dio non mostra favore a chi non è buono, a chi ha disegni malvagi, a chi vive nel suo peccato. Anziché mostrare favore, Dio condannerà, avrà Dio contro di sé. Quindi quell'uomo cercherà di costruirsi una vita e sarà Dio a battere giù. Quanto è importante camminare in santità. Se no, quello che tu costruisci non durerà, sarà distrutto. Tu ti impegnerai e non andrà bene. Il versetto 3 ci mostra un altro ricordo che il peccato non conviene. Leggo versetto 3. L'uomo non diventa stabile con l'impietà, ma la radice dei giusti non sarà mai smosso. Quando la nostra vita è piena di impietà, quando lasciamo spazio alla nostra carne, la nostra vita non sarà stabile. Se lasciamo spazio al nostro orgoglio, o alla concupiscenza, o all'egoismo, o alla pigrizia, o qualunque altro peccato, la nostra vita non sarà stabile. Non avremo il favore di Dio, come il versetto precedente. La nostra vita sarà piena di pesi e non avremo l'appoggio di Dio per affrontare questi pesi. Se invece camminiamo nella giustizia, qui parla dei giusti, non saremo mai smossi. Dio mostrerà il suo favore verso di noi e così la vita sarà stabile. Quello che facciamo sarà benedetto. La Bibbia parla spesso di quello. Quindi io prego questo, vedendo questo versetto, che comprenderemo che il peccato non conviene. Vivere nel peccato, non voler arrenderci a Dio, non porta buon frutto. Versetto 4 è meraviglioso. Questo parla del valore di una donna virtuosa. Leggo versetto 4. La donna virtuosa è la corona di suo marito, ma quello che fa vergogna è come un tarlo nelle sue ossa. Allora, questo parla della donna virtuosa o al contrario la donna che fa vergogna? Cos'è la donna virtuosa? È quella donna che cammina in santità in ogni campo della vita. È quella donna che non cerca attenzione per se stessa. Non vuole che gli altri la notino. Non cerca di mettersi in mostra. Non solo fisicamente, ma nel modo di comportarsi. Di modo di parlare di sé. Di modo di far capire che è bella, carina, saggia, brava, ha successo. Lei non vive per se stessa. Lei vive per la gloria di Dio, pensando agli altri. Lei vuole far brillare Cristo tramite la sua vita. Una donna così è una donna nobile, cammina con assoluta purezza, cammina con umiltà, cammina rispecchiando quello che la Bibbia dice della donna. Si dedica alle buone opere e ha un cuore fissato su Dio, a timore di Dio. Questa è una donna virtuosa e quando una donna è virtuosa, se è sposata, è la corona di suo marito. È una fonte di grande benedizione per lui, e non solo per lui. È una fonte di gioia per lui, una fonte di onore agli occhi di Dio. L'uomo che ha una moglie virtuosa è un uomo veramente benedetto. Al contrario, se una moglie fa vergogna a suo marito, se il suo comportamento è vergognoso, secondo il metro di Dio, attenzione, il metro del mondo non è il metro di Dio. Una donna può essere altamente stimata, può avere tante approvazioni da altri, colleghi, mondo digitale, può essere molto innalzata, oh quanto sei brava, quanto sei questo, ma quello agli occhi di Dio è vergognosa. Quindi sto parlando, può essere bellissima, tutti notano. Cioè, quando dice chi fa vergogna, sta parlando con il metro di Dio, non il metro del mondo. E quella moglie è è come untarlo nelle ossa del marito. È un dolore, è un peso profondo da cui non puoi scappare, non può liberarsi. Quindi questo è un incoraggiamento ad ogni marito che ha una moglie virtuosa, ne abbiamo, di riconoscere l'immensità di questa benedizione. Ed è un stimolo ad ogni donna, sposata o no, ad essere una donna virtuosa. Il versetto 5 ci ricorda che quello che il peccato promette è un inganno, mentre la giustizia porta il vero bene. Voglio leggere il versetto 5. I pensieri dei giusti sono equità, ma i disegni degli empi sono inganno. Allora, come spesso nei proverbi, quasi tutti questi versetti, notate il contrasto fra la prima metà e la seconda? Dice le due cose contrarie. Da un lato, in questo versetto, c'è i pensieri dei giusti. Cioè, un uomo giusto ha pensieri giusti. Un uomo giusto ha pensieri giusti, pensieri buoni, pensieri conformi alla verità di Dio. Questi sono i suoi pensieri. In contrasto, gli empi, quelli che non camminano con Dio, hanno disegni falsi, disegni malvagi, disegni di peccato. Per esempio, uno vuole essere visto come bravo davanti agli altri. Quello è un disegno malvagio, perché non sta cercando di glorificare Dio. Uno vuole cercare di guadagnare attaccato ai soldi. Sono in modo onesto. Sono disegni malvagi, perché ha innalzato soldi al posto di amare Dio. Anche se il modo di guadagnare sarebbe di affaticarsi, però amando soldi i disegni sono malvagi, perché non sta pensando alla gloria di Dio. Quindi i disegni degli empi non sono sempre disegni di andare a rubare, uccidere. No, possono essere disegni che agli occhi del mondo vanno anche bene, ma agli occhi di Dio non vanno bene, perché non c'entra la gloria di Dio e il bene degli altri. E i disegni degli empi sono inganno. Cioè, promettono, ah, se io faccio così, starò bene, sarò contento, la mia vita andrà bene, sarò sicuro. No, questo è un pensiero ingannevole. La tua vita andrà bene se Dio ha favore verso di te. Allora andrà bene. Allora, i pensieri dei giusti sono equità, portano ad una vita di benedizioni. Prego che possiamo capire questo. E quando arrivano pensieri o disegni che non sono quelli di glorificare Dio, quando prendiamo addosso noi stessi i nostri pesi, devo io risolvere questo, che possiamo riconoscere l'inganno. Il versetto 6 parla del contrasto fra di chi cerca di fare del bene agli altri e chi cerca di fare del male. Leggo. Le parole degli empi stanno in agguato per spargere sangue, ma la bocca degli uomini retti li libererà. Quando uno vive secondo la carne, secondo i suoi desideri peccaminosi, è considerato nella Bibbia un empio. E spesso le sue parole sono in agguato per fare del male. Allora, qui il male è spargere il sangue, ma il principio vale per qualsiasi tipo di male che uno fa. Può essere di sparlare, così danneggio la reputazione di qualcuno. Può essere di cercare di ottenere con frode. Può essere di disprezzare, disonorando qualcuno. Ci sono tanti modi che possiamo fare del male. Le parole degli empi stanno in agguato per spargere sangue, per fare del male. In contrasto, gli uomini retti, uomini giusti, coloro che camminano per fede in Dio, usano le loro parole per liberare gli altri, per fare del bene, per proteggere, per edificare, per mostrare la luce. Quindi ognuno di noi dovrebbe valutare attentamente come usi le tue parole. Le usi per fare del bene? per promuovere pace fra persone che magari hanno uno scontro, per edificare, per fortificare la fede degli altri, per calmare chi è agitato, per incoraggiare chi è scoraggiato. Oppure usi le tue parole per fare del male, per lamentarti, per criticare, per brontolare, per accusare, per creare scontentezza. Come usi le tue parole? Dio sarà vicino chi usa le sue parole per bene, perché Lui è un giusto. Oh, che Dio possa aiutarci a desiderare di mettere una guardia sulle nostre bocche. Il versetto 7 ripete quello che abbiamo già visto, cioè che Dio sarà con chi è un uomo retto, colui che cammina in santità, ma sarà contro chi cammina nel peccato. Leggo. Gli empi sono rovesciati e non sono più, ma la casa dei giusti rimarrà in piedi. Volta dopo volta dopo volta nella Bibbia, anche qui nei Proverbi, troviamo che quelli che camminano nel peccato perderanno tutto. Tutti i loro progetti, tutto quello che riescono a fare, a costruire, a guadagnare, tutto sarà perso da loro, tutto. E loro saranno rovesciati, saranno buttati giù da Dio, e quando Dio ti butta giù, nessuno ha la forza di rialzarsi, nessuno. Invece, la casa dei giusti rimarrà in piedi. Nella Bibbia casa spesso rappresenta non solo la casa di quattro mura, ma rappresenta la vita, anche l'eredità che uno lascia, rappresenta quello che ha costruito con la sua vita. La casa dei giusti rimarrà in piedi, anche quando arrivano le tempeste. Ricordate Matteo 7? Chi edifica sulle verità di Cristo, arrivano il vento, la pioggia che battono contro, ma la casa rimane solida perché è fondata su Gesù Cristo. Su che cosa stai edificando la tua casa, la tua vita, i tuoi impegni, i tuoi sogni? Li stai edificando su te stessa, se stesso, sulla carne, su quello che vuoi tu, o li stai edificando veramente su Cristo? Prego che possiamo capire questo per camminare in santità. Che vuol dire? Confessare i nostri peccati. Camminare in santità si fa confessando il peccato regolarmente. Nel versetto 8 vediamo ancora che la giustizia porta del bene. Avete notato quante volte questo? Il peccato porta del male. In questo versetto si parla di senno, un altro sinonimo per saggezza. Un uomo giusto ha buon senno, ovvero ha saggezza. Un uomo che cammina nel peccato non avrà saggezza, avrà un cuore perverso. Quindi seguiamo e notate i due risultati di come vivono questi due tipi di persone. Un uomo è lodato per il suo senno, ma chi ha un cuore perverso sarà disprezzato. Un uomo che ha buon senno, saggezza, sarà un uomo che ha timore di Dio, cammina in santità, e quell'uomo sarà lodato per il suo senno. Dio benedirà la sua vita, il favore di Dio sarà su di lui, sarà lodato da Dio, e lui avrà una vita di buon frutto che porterà di essere lodato per tutta l'eternità. Invece chi ha un cuore perverso, chi si lascia guidare dal suo peccato, sarà disprezzato. Allora, una cosa importante. Io leggo questo e dico, ma io conosco tanti peccatori che sono molto lodati dagli uomini, molto innalzati, non vengono disprezzati. Salmo 73, Asaf, parla proprio di questo, di questi uomini malvagi che vengono tutti innalzati dagli altri uomini, altro che disprezzati. Ma è una contraddizione? No, non è una contraddizione. Prima di tutto, i proverbi sono verità, non che in ogni momento si vedi verificato ciascuno. Ricordate questo. Quando la Bibbia dice che chi cammina in giustizia avrà una lunga vita, non vuol dire che ogni persona che vive in giustizia vivrà oltre 80 anni. No, non vuol dire quello. Ci sono quelli che muoiono giovani, che Dio vuole benedirli con una vita ancora più lunga in cielo per sempre. Però, come Salmo 73 ci insegna, la chiave di capire questo è capire il giudizio finale. Il giudizio finale. Non sempre un uomo con senno, un uomo con saggezza, quello di Dio, sarà lodato dal mondo in questa vita. Direi spesso no. E non sempre gli stolti saranno disprezzati dagli uomini malvagi, possono essere innalzati. Ma il giudizio finale sarà tutto dichiarato. E lì ci sarà la lode che viene non dagli uomini, ma da Dio. E il disprezzo da Dio quando vengono quelle persone mandate al tormento eterno. Seminiamo bene. Arriviamo al versetto 9 e qui la nuova Diodati è una parola in ebraico difficile e ho visto anche in tante altre versioni, anche vedendo il dizionario, è tradotto male e voglio correggere la traduzione. Nella seconda parte dice essere onorato. Invece sarebbe meglio dire innalza o innalzare se stesso. Non è essere onorato dagli altri, è innalzare, onorare se stesso. Questo è il senso originale. Quindi hanno un po' sbagliato la traduzione. Quindi io leggo questo versetto con innalzare se stesso. Seguite. È meglio essere poco stimato ma avere un servo che innalzare se stesso ma mancare di pane. Allora dobbiamo capire varie cose per capire questo versetto. In quell'epoca basta avere un guadagno modesto e potevi avere un servo. Quindi non erano i ricchi che avevano servi, magari avevano tanti, ma anche un povero poteva avere un servo. Ricordate che all'epoca si faceva tutto a mano, non c'erano macchinari che abbiamo oggi. Non c'era la lavatrice, non c'era la motosega per tagliare la legna, non c'era il trattore, era tutto a mano. E quindi spesso basta che tu avevi un discreto guadagno e prendevi un servo per aiutarti. Quindi avere un servo non vuol dire essere ricco. Allora, qui il versetto dice una persona che facendo affari suoi probabilmente non fa quello che il mondo vuole e quindi non è tanto stimato dagli uomini, ma ha il necessario per vivere. Ha, non è ricco, ma ha il necessario, non gli manca nulla. Meglio quello, quindi non cercando la stima degli uomini, meglio quello che uno che cerca di farsi grande. Oh, io sono bravo, hai visto questo? Io sono forte, io sono intelligente, ma manca del pane. E perché manca del pane? Perché è così preso con vantarsi, innalzarsi, onorarsi da sé, che è pigro. Passa il tempo sprecato in cose che non portano buon frutto. Non sta fuori zappando il suo campo quando fa caldo. Sta giù al bar vantandosi davanti agli altri di quanto è bravo come agricoltore. E mentre i suoi campi stanno morendo. E la Bibbia dice, guarda, non avere quella stoltezza di voler essere visto bene dagli uomini. Mettiti da fare in quello che Dio ti ha dato da fare. Non sarai grandemente stimato perché tu sarai sempre fuori nei campi, ma avrai il necessario. Meglio preoccuparti di fare bene il tuo lavoro che Dio ti ha dato che cercare di essere notato dagli uomini. E poi versetto 10 ci fa capire qualcosa del cuore di un uomo giusto, in contrasto con il cuore di un empio. Leggo. Il giusto ha cura della vita del suo bestiame, ma le visce degli empi sono crudeli. Per capire questo ricordate che un uomo giusto, i giusti hanno timore di Dio, pone la fede in Dio, riconosce i suoi propri peccati, cammina in santità e ha un cuore trasformato da Dio. Allora, quando ha un cuore così, sarà pieno di bontà verso tutti, compreso il suo bestiame. Allora, all'epoca, bestiame era molto più importante di oggi. Un agricoltore arava con i buoi, no? Usavano asini per portare i pesi o cammelli, avevano pecore, capre, vitelli, cioè erano pieni di bestiame. E un uomo giusto cura anche i suoi bestiame, non li tratta male. Invece, gli empi hanno visceri crudeli, maltrattano gli animali e anche le persone. Allora, ricordiamo questo. Ricordate, come parentesi, Dio non insegna mai di essere vegetariani. Dio non insegna in nessun modo che è sbagliato mangiare carne o pesce o prodotti animali. Dio ha dato all'uomo di mangiare animali. Proprio dopo il diluvio ha detto, vi do tutti gli animali, gli esseri viventi da mangiare. Ricordate questo, Gesù stesso mangiava carne. Gesù stesso. Quindi non è sbagliato mangiare carne, però i modi di trattare gli animali è importante. Anche i modi di farli morire per avere carne. Ci sono modi che creano meno dolore, meno stress di altri. Ed è buono per credenti di avere premura per gli animali. I proverbi parlano molto della pigrizia. O buttarsi in frivolezze. Cosa sono frivolezze? Ragazzini, frivolezze, cosa sono? Sono le cose frivole. Ma cosa sono le cose frivole? Sono le cose che danno piacere, ma non sono le vere cose importanti. Cioè, per esempio, per uno che studia, studiare è il lavoro che Dio ha dato a te in questa epoca di vita. Ma se uno si butta in tante sciocchezze, sono queste le frivolezze, non fa bene i compiti perché ha sprecato molto tempo. Notate quello che questo salmo, proverbio dice per chi va dietro le frivolezze della vita, nella vita. Leggo. Chi coltiva la sua terra si sazierà di pane, ma chi va dietro le frivolezze è privo di senno. Allora, in Genesi 2, Dio ha dato all'uomo l'incarico, tu devi lavorare. Curi il giardino. Dopo il peccato in Genesi 3 ha detto e il tuo lavoro sarà faticoso. Quindi il piano di Dio è per noi di lavorare. Qui coltiva la terra e rappresenta qualunque lavoro che abbiamo. All'epoca tanti facevano agricoltori e noi abbiamo anche tanti altri lavori. Comunque, chi si impegna con diligenza a fare quello che Dio ha detto di fare, e gli ha dato da fare, si sazierà di pane. Avrà quello che serve per vivere, non dice che sarà ricco, ma avrà ampio da vivere e avrà anche in più da aiutare altri che sono nel bisogno. Al contrario, chi va dietro le frivolezze è privo di senno, è uno stupido, è stolto, perché anziché mettersi da fare su quello che dovrebbe fare, che è per un giovane è studiare, uno più grande è fare il suo lavoro, quello è stupido. Non sarai saziato di pane, avrai fame, avrai una vita dura, avrai problemi inutili che avresti potuto evitare. Quindi, questo ci spinge a valutare, ma io sono diligente in quello che Dio mi ha dato da fare e posso parlare di un altro tipo di pane? Gesù dice, l'uomo non vive di pane solo, ma di ogni parola di Dio. Dice di desiderare il puro latte della parola. Allora, dobbiamo essere diligenti nei lavori pratici per avere un guadagno, per avere da mangiare fisicamente. Dobbiamo essere diligenti spiritualmente a leggere, a cibarci della parola, per non essere affamati spiritualmente. E voglio dire un'altra cosa, per chi ha figli, l'importanza di trasmettere ai figli l'autodisciplina di non sprecare la vita in frivolezze. Meglio per uno studente di imparare meno a scuola, ma imparare a applicarsi, che capita che fa buoni voti, ma non impara ad applicarsi a quello che ha da fare. Chi non impara ad avere autocontrollo, autodisciplina per non essere sfiati dalle frivolezze. Se non impari quello, avrai problemi nella vita. L'ultima cosa da menzionare qui. Oggi, con il mondo digitale, con il mondo a portata di mano, letteralmente, non è mai stato così facile buttarti in frivolezze. Cioè, una volta richiedeva un pochettino di impegno, adesso non richiede impegno per buttarti in frivolezze. E dobbiamo veramente stare in guardia. Impegniamoci in quello che veramente vale, ok? Nel versetto 12 vediamo ancora che Dio benedice il giusto, ovvero mostri il suo favore sul giusto, mentre l'empio non avrà la benedizione di Dio e il suo cuore non sarà soddisfatto. Leggo versetto 12. L'empio desidera la preda dei malvagi, ma la radice dei giusti porta frutto. L'empio desidera la preda dei malvagi. Cosa vuol dire? Molto semplice. Non è contento con quello che ha. Ha lavorato e ha guadagnato, ma non è contento con quello. Allora vede un altro empio che capita a una preda, in qualche modo riuscito ad avere ancora di più di quello che ha lui, e lui desidera quello. Non dice che lo ottieni, solo desidera. Perché non importa quello che ottieni, sempre desidera qualcos'altro. Non è mai soddisfatto. Non è mai soddisfatto. Ha tutto quello che serve, ma non è soddisfatto. Desidera, desidera, desidera. È schiavo del fatto di sempre desiderare. Ma la radice dei giusti porta frutto. Dio benedice chi è un giusto. E quello che fa lui produce frutto. Il suo impegno produce frutto e lui è contento. Allora, non dice che produce ricchezza. Primo Timoteo 6:8 dice che se abbiamo il minimo che serve, con quello saremo contenti. Vi leggo. Ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Oh, prego che possiamo essere contentissimi in Cristo Gesù. Versetto 13 ci ricorda che il peccato alla fine ci porta dentro una trappola. Leggo. Il malvagio è preso in trappola dal peccato delle sue labbra, ma il giusto sfuggirà all'avversità. Il malvagio confida nel suo peccato, ma prima o poi il suo peccato tornerà contro di lui e lo intrappolerà. Questo può essere durante la vita, e spesso lo è, ma sicuramente è al giudizio finale, senza alcun dubbio lì. Quindi quanto è importante che non siamo malvagi, e qui parla del modo di parlare. Questo versetto parla di come parliamo con le nostre labbra. Il giusto invece sfuggirà l'avversità. Questo non perché è bravo, non perché è furbo, ma perché la mano di Dio è su di lui e lo proteggerà. La saggezza è capire che l'unica via che vale è la via di Dio. Tu stai vivendo da saggio o da stolto? Sei un giusto nel modo che parli? Il versetto 14 continua e ci ricorda che le nostre parole e quello che facciamo porteranno conseguenze. In questo caso parla di parole di verità e buone opere, ok? Seguite, versetto 14. L'uomo sarà saziato di beni per il frutto della sua bocca, e ognuno riceverà la ricompensa secondo l'opera delle sue mani. La Bibbia ci insegna dall'inizio alla fine che l'uomo raccoglierà quello che ha seminato. E questo versetto solo ripete questo principio. Parla di un uomo che semina bene, è inteso, sia con le parole che con le opere, E quindi quanto è importante per noi di pesare le nostre parole e quello che facciamo. Parole. Io posso fare una cosa giusta, ma se sono brusco, se sono pieno di parlo in modo aspro, non porto buon frutto. Se parlo con orgoglio, non porto buon frutto. Controlliamo sia quello che facciamo che le nostre parole. E poi, per ultimo, voglio vedere il versetto 15. Quanto è importante questa verità. La via dello stolto è diritto ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Quando uno cammina nel suo peccato e non ascolta Dio, pensa che tutto andrà bene. Non crede che ci saranno brutte conseguenze per i suoi peccati. Vive per quello che può ottenere in quel momento. Vive per i piaceri del peccato, per le false promesse del peccato. Crede che lì andrà bene. Credo che il peccato paga, conviene. Le sue vie sembrano dritte a lui, sembrano. Ma è uno stolto. È stolto. Avrà brutte conseguenze. Avrà conseguenze terribili che dureranno per tutta l'eternità. Invece, chi ascolta i consigli, qui inteso i consigli da Dio, che possono venire tramite la lettura della Bibbia, tramite insegnamenti, tramite persone che vengono per correggermi. Ma chi ascolta i consigli è saggio. La sua vita porterà frutto. Sarà benedetto da Dio nella vita e nell'eternità. E perciò, come dobbiamo camminare? Camminiamo in santità, con timore di Dio. Ascoltiamo i consigli di Dio da qualunque fonte che ci arrivano. Questa è la vita di saggezza. Questa è la vita che porterà ad avere un cuore sazio, soddisfatto e benedetto. Ringrazio Dio per il libro dei Proverbi. Tante verità che possono darci saggezza se le ascoltiamo e applichiamo queste parole nelle nostre vite. Non ci giova niente solo leggere. Dobbiamo prima capire e poi dobbiamo applicare nella vita e quanto sono grandi i benefici. Pensate con me al cuore di Dio. Dio vuole benedirci. Ecco perché Dio ci dà anche questo libro, i Proverbi, per insegnarci come vivere, per insegnarci di lasciare la via della stoltezza, lasciare la via di correre dietro tesori terreni che perderemo e aggrapparci più a cercare con tutto il cuore ai tesori eterni che non perderemo. Ci insegna, lasciamo stare quello che pensano gli altri di noi. Concentriamo su quello che siamo davanti a Dio. Ascoltiamo con cuore a quello che Dio ci dice. Viviamo non in base al nostro intendimento, ma in base a quello che Dio dice. Voglio chiudere con Proverbi 3, 5 e 6. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Preghiamo. Oh Signore, come mai che Tu hai questo cuore per noi? Noi ci siamo dimostrati di essere grandi stolti, volta dopo volta, scegliendo il peccato anziché Te, Padre. Ma Tu con grande bontà ci chiami a cercare Te e non il peccato. Ci mostri la Tua via, ci riprendi, ci esorti, ci correggi, ci educhi nella via della verità. Oh Padre, prego che possiamo essere umili, che possiamo essere saggi, non costruendo la vita sui nostri intendimenti, il nostro intendimento, ma su quello che dichiari Tu. Io ti ringrazio che ci ami così tanto da non abbandonarci alla nostra stoltezza, ma che ci parli. Grande è il tuo amore per noi. Veramente possiamo dire, come dice all'inizio dei proverbi, che la sapienza sta nelle piazze gridando alla gente. E anche oggi hai gridato a noi. Vogliamo ascoltare. Grazie per questo immenso privilegio di avere la tua parola e di avere lo Spirito Santo e di avere i cuori che possono capire. Grazie, vogliamo ascoltare nel senso di vivere. Sia glorificato il tuo nome in noi, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.